Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Nella domenica in cui si celebra il giubileo del mondo della comunicazione, apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con una storia molto particolare che vede protagonista una suora di clausura, una clarissa del monastero di Santa Chiara a Biancavilla, siamo in provincia di Catania, che da qualche tempo, pur senza muoversi dal suo convento, riesce a fare servizio in carcere. In che modo? Raccogliendo le sue riflessioni e proponendo catechesi che invia ogni due mesi ai cappellani, prima degli istituti di pena siciliani e ora un po' in tutta Italia. Ad oggi sono molti i detenuti che le scrivono per ringraziarla, per chiedere consiglio o anche semplicemente per trovare ascolto, conforto e accoglienza. Da questa corrispondenza sono nati diversi libri, un format radiofonico e presto anche un musical che verrà rappresentato in teatro. I Cellanti hanno raggiunto al telefono Suor Cristiana Scandura che ci racconta la sua storia.
Da circa 5 anni il Signore ha posto nel mio cuore, come una vocazione nella vocazione, il desiderio di annunciare il suo amore, la sua misericordia e la sua tenerezza ai fratelli e sorelle che vivono l'esperienza del carcere. Ho iniziato semplicemente da un carcere di Catania, ma nel giro di pochissimi giorni questa iniziativa ha raggiunto tutte le carceri d'Italia. E essendo una suora di clausura non vado fisicamente a visitare i detenuti, ma ogni 2 mesi invio a tutte le carceri d'Italia, che sono circa 230, una riflessione scritta.
Da questo suo servizio è scaturita una fitta corrispondenza epistolare con alcuni detenuti che hanno ricevuto le sue riflessioni e che l'hanno sentita vicina. Che cosa le scrivono?
Ogni giorno ricevo lettere da parte dei fratelli detenuti che mi aprono il loro cuore raccontandomi la loro storia e spesso la loro sofferenza per gli errori commessi. Molti di questi fratelli, specialmente quanti hanno commesso gravi reati, sono colpiti dal fatto di ricevere fiducia e attenzione da una suora di clausura e mi dimostrano una gratitudine molto profonda. Mi scrivono che si sono sentiti cercati come da una madre che cerca il proprio figlio e avvertono la mia vicinanza come quella di Maria che sta ai piedi della croce. Questo stare accanto a loro mi fa sentire ancora figli amati da Dio, nonostante i loro errori, e fa rinascere nel loro cuore il desiderio e la speranza di cambiare.
Le sue riflessioni con i detenuti sono state anche pubblicate in 2 libri, Un raggio di sole oltre le grate e Dalle tenebre alla luce. Ricorre anche in questi titoli il messaggio di luce e di amore che è Cristo. È questo il messaggio di speranza che vuole portare ai reclusi, particolarmente in questo anno santo, come chiede Papa Francesco?
Il desiderio che mi urge nel cuore è quello di portare la buona notizia del Vangelo e che nessun errore, nessun peccato, nessun fallimento potrà mai spegnere l'amore che Dio nutre per ciascuno dei suoi figli. Questa certezza ci apre al futuro con speranza. E il secondo dei 2 libri che ha nominato è stato pensato proprio come un dono per i fratelli detenuti in preparazione al giubileo. In esso ho pubblicato, alternandole alle mie riflessioni, le lettere più belle e significative che ricevo dai detenuti.
Da questi 2 libri poi sarà tratto anche un musical intitolato Oltre le grate, che parla proprio dell'incontro tra i vostri 2 mondi e dei frutti che ne sono nati. Un'opera che lei ha già visto e che vorrebbe fosse rappresentata anche in carcere.
Questo musical realizzato dalla CGF Life si ispira all'apostolato che svolgo verso i fratelli ristretti. Ho collaborato alla realizzazione di questo musical fornendo la storia di alcuni carcerati e insieme alle mie sorelle ho avuto modo di vedere in anteprima questo musical che ci è stato presentato in monastero. Personalmente ho pianto per tutta la sua durata perché è davvero molto toccante e mi sembrava di vedere al vivo i detenuti che mi scrivono.
Un anno fa, nel corso di un'intervista, i Cellanti scoprirono che in un manoscritto del XVII secolo conservato nell'Archivio Generale della Federazione delle Clarisse Urbaniste d'Italia, che poi appartengono sempre al suo ordine, si troverebbero individuati molti punti di contatto tra la vita claustrale e quella detentiva. Lei che ne pensa?
Credo che in realtà ci siano davvero vari punti di contatto tra questi 2 mondi. Per esempio, la solitudine e il silenzio. silenzio, il fatto di essere in qualche modo separati dal mondo. Questo può diventare un input per rientrare in se stessi e fare verità dentro di sé ed aprire il cuore a Dio che ci attende con le braccia aperte. Ma c'è un altro punto di contatto che credo sia il più importante ed è quello di avere in comune le grate dietro le quali viviamo. Questo personalmente mi dà come una marcia in più per parlare al cuore dei fratelli reclusi come una di loro.
E restiamo in Sicilia perché presto le biblioteche degli istituti di pena dell'isola che ne sono forniti saranno arricchite da alcune pubblicazioni dedicate al giudice Rosario Livatino, ucciso in Odium Fidei dalla mafia il 21 settembre 1990 e beatificato ad Agrigento il 9 maggio 2021. Oltre ai libri che raccontano fedelmente la storia di questo magistrato martire, anche alcuni suoi scritti opportunamente pubblicati, copie del docufilm Luce Verticale Rosario Livatino Il Martirio del regista Salvatore Presti e alcuni calendari che riportano, oltre ovviamente al giudice beato, espressamente santi e beati siciliani. L'iniziativa di cui vi stiamo parlando è dell'Associazione Amici del Giudice Livatino, presieduta da un suo ex compagno di scuola degli anni del liceo, Giuseppe Palilla. Ascoltiamolo.
Siamo un'associazione che è nata nel 93 ad Experimentum, grazie alla nostra ex insegnante, ormai non c'è più, Aida Abate. Da lì è nata l'idea di creare l'associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino, che è stata portata avanti da compagni di scuola ed estimatori di Rosario. Quest'anno ci è venuta l'idea di arricchire le biblioteche delle case circondariali, far conoscere meglio, soprattutto ai giovani, la figura di Rosario Angelo Livatino.
I primi invii non solo di libri ma anche di atti scritti di pugno dal giudice sono partiti. Quali sono i primi titoli e quali i primi beneficiari della vostra iniziativa?
I beneficiari sono tutte le carceri della Sicilia, grazie alla disponibilità e all'autorizzazione che ci ha dato il DAP, e quindi abbiamo provveduto con le opere per noi più significative su Rosario. C'è chi l'ha chiamato così, l'uomo dalle pendenze zero, altri l'uomo dalla giacca, cravatta e camicia, perché Rosario era imbeccabile nel suo modo di vestire.
Far conoscere la figura di un giudice ai detenuti, qual è l'obiettivo che si pone la vostra associazione? Potrebbe essere estesa in un secondo momento alle carceri di tutta Italia, come ad esempio il tour che ha fatto la reliquia della sua camicia insanguinata?
Il nostro intento è questo, di continuare a fare questa opera, di far conoscere la figura di Rosario anche nelle carceri di tutta Italia. Penso ci riusciremo, perché la volontà non ci manca. Nel pacchetto che abbiamo mandato alle varie carceri siciliane c'è il libro di Roberto Mistretti, Rosario Livatino, l'uomo, il giudice, il credente. Poi abbiamo mandato anche le due relazioni di Rosario, sono Fede e diritto e il ruolo del giudice nella società che cambia. Fede e diritto praticamente è la manifestazione religiosa di Rosario, perché lì troviamo tutto quello che c'è da capire, perché Rosario aveva una conoscenza anche del diritto canonico al 100%. E poi il ruolo del giudice nella società che cambia, che sembra scritta stamattina, manco ieri. Il giudice deve essere al di sopra di tutti, non solo deve essere indipendente, ma lo deve anche apparire.
Come abbiamo detto, lei ha conosciuto il beato Livatino e ha condiviso con lui gli anni forse più spensierati della vita, quelli del liceo. Un suo ricordo personale?
Alcuni hanno detto che Rosario era un secchione. No, assolutamente. Rosario era uno studente studioso. Spesso sceglieva di non fare la ricreazione se noi gli chiedevamo: Rosario, non ho capito questo argomento, che fa, me lo puoi spiegare? E lui era felicissimo di rendersi utile per gli altri. Quando noi abbiamo sostenuto l'esame di maturità, ci mettevamo a casa di mia nonna su un'ampia terrazza che dava su un cortile, e Rosario ci ha spiegato praticamente tutte le materie, ci ha preparato, e quando Rosario cominciava a parlare, le massaie, che non facevano altro che ascoltare musiche di Castrocaro, improvvisamente si spegnevano le radio e ascoltavano anche loro lo spiegare di Rosario. Siamo rimasti sempre in ottimi rapporti e quando ci si vedeva almeno una volta l'anno si andava a cena o a pranzo, ed era difficile riuscire a pagare alla romana, diciamo. Chiedeva sempre di tutti i compagni che ha fatto questo, che ha fatto quell'altro. Rosario aveva contezza di quello che era il ruolo del giudice e quindi sceglieva le amicizie che doveva frequentare.
Il giudice Livatino è stato beatificato perché la sua sua uccisione dalla Chiesa è stata considerata un martirio, pensa che la sua figura parli ancora all'uomo di oggi e qual è l'eredità che lascia?
Lascia un'eredità morale grandissima. Se uno legge il Vangelo di Matteo, le sette beatitudini, beati coloro che soffrono a causa della giustizia perché di esso è il regno dei cieli. Rosario ha sofferto per la giustizia, Rosario è stato un servitore dello Stato, Rosario ha amministrato come una missione la giustizia e in una mano aveva il codice ma dall'altra aveva anche il Vangelo e quindi con umanità, cercando di capire le colpe e gli errori che avevano fatto gli eventuali imputati o colpevoli, cercando di dare il meno possibile come pena, sperando che quella pena potesse essere di riscatto sociale. E guarda, aveva la cultura dell'uomo.
E ci spostiamo a Roma, nel quartiere popolare di Ottavia, dove da 10 anni a questa parte sorge la sesta città di rifugio Onlus, una casa di accoglienza per detenuti in uscita dal carcere. A fondarla nel 2015, tra gli altri, c'era anche Fra Moreno Versolato, sacerdote e frate dell'Ordine dei Servi di Maria, ma soprattutto cappellano della terza casa circondariale di Rebibbia dal 2012. Ascoltiamo dalla sua voce la storia di questa struttura e un bilancio di questi primi 10 anni.
La nostra esperienza nasce proprio dal bisogno di accompagnare fuori dal carcere le persone che hanno trascorso in carcere un tempo lungo di pena e soprattutto anche in modo particolare le persone che possono usufruire di misure alternative al carcere per proprio fare questo passaggio tra il dentro e il fuori, le persone che hanno fatto un tempo lungo di detenzione e si ritrovano catapultate in un mondo che magari non conoscono più. Nasce proprio da un'esigenza, soprattutto per le persone che non hanno una rete amicale, una rete familiare. E in 10 anni abbiamo accolto tante persone, la struttura è molto piccola, offriamo quasi a livello familiare l'esperienza di una piccola comunità di 3-4 persone che vivono insieme con un operatore, abbiamo anche uno psicologo che ci sostiene. In questi 10 anni sono passati almeno 30 uomini per la nostra casa, per la nostra struttura e hanno avuto quella possibilità di trovare modalità per poter vivere in questa nostra società.
C'è una storia di questi 10 anni che le è rimasta particolarmente impressa?
Diciamo due in modo particolare. Uno dei primi ragazzi che sono stati ospiti nella nostra casa, che abbiamo proprio accompagnato nel tempo e poi all'uscita dalla nostra casa è rimasto un contatto, perché c'è della gratitudine, della riconoscenza continua, tanto che poi lui ha avuto una compagna, con questa compagna hanno avuto 2 gemelli e ha chiamato me per il battesimo. Pure un altro giovane, dopo che ha trascorso un po' di tempo nella nostra casa, ha avuto modo di cominciare a lavorare. Il legame è rimasto così forte che poi nel momento in cui ha stabilizzato una relazione con la sua compagna, ha voluto che fossi io a celebrare il matrimonio.
La vostra realtà è uno di quei ponti tra il dentro e il fuori il carcere di cui spesso parla Papa Francesco. Quali sono gli elementi fondamentali per riuscire a costruire questi ponti?
Bisogna innanzitutto che noi evangelizziamo il pregiudizio, bisogna che chi esce dal carcere si ritrovi in una comunità che accoglie, non una comunità che giudica, una comunità che emargina, ma una comunità includente, no? Quello che Papa Francesco continua proprio a ripeterci è che le persone non sono l'errore che hanno commesso. Il carcere è l'ultima razza che dovrebbe permettere poi il reinserimento nella società.
Fra Moreno, lei ha iniziato a frequentare il carcere come volontario dalla metà degli anni 90, tanto che ne parla come di una vocazione nella vocazione. Dall'alto della sua esperienza ormai notevole, come è cambiato il contesto carcerario in questi anni?
È cambiato veramente in maniera negativa. Il carcere sta peggiorando, chi vive, chi lavora dentro in carcere vive male, chi è costretto a starci perché ha commesso un reato vive male. In questi anni non si è investito abbastanza in questa struttura, è diventato una discarica dove noi mettiamo tutte quelle persone che creano difficoltà, ma non è questo il modo e la strada, no, per rendere sicura la nostra società.
È iniziato il Giubileo della Speranza. Come comunicare, particolarmente in questo anno santo, ai detenuti che l'uomo non è l'errore che ha commesso, ma può sempre rialzarsi perché è fatto a immagine e somiglianza di Dio?
Come cappellani e cerchiamo sempre di essere questo segno di speranza, di trasmettere loro questa bellezza che è insita dentro ogni uomo e quindi nei nostri incontri, nel nostro lavoro di catechesi. È chiaro che però poi fuori ci vogliono delle strutture che vedano realizzata questa promessa che noi facciamo all'interno. E com'è che viene messo fuori dal carcere un uomo che ha finito la sua pena? Con dei sacchi neri. Prende, esce dal carcere con le sue poche cose dentro un sacco nero. Finita l'esperienza della detenzione, ecco, non esiste più, no, è una persona sempre.
E non possiamo non sottolineare delle parole di Fra Moreno l'immagine dei detenuti che escono dal carcere al fine pena con le loro cose raccolte nei sacchi neri per la spazzatura. Un'immagine che evoca proprio quella cultura dello scarto, come la chiama Papa Francesco, che cellanti condannano e che nel loro piccolo cercano di combattere. Ma cambiamo argomento e parliamo di sanità. L'azienda sociosanitaria Ligure ASL 4 sta sperimentando nella casa di reclusione di Chiavari, in provincia di Genova, un progetto di assistenza sanitaria di base da remoto che si fonda sull'intelligenza artificiale e supera il già avveniristico traguardo della telemedicina, peraltro non raggiunto da tutti gli istituti di pena italiani, che consiste nella ricostruzione di un ambiente sanitario virtuale confortevole per i detenuti. Per capire meglio in che cosa consiste questo progetto e come è nata l'idea di realizzarlo, abbiamo intervistato il dottor Elio Menicocci, responsabile della medicina penitenziaria proprio a Chiavari. Ascoltiamolo.
Il progetto ci è venuto in mente avendo già sperimentato per più di 6 mesi in maniera quotidiana quella che è la telemedicina all'interno dell'istituto penitenziario di Chiavari, ovvero in alcune fasce orarie prestabilite in cui loro si recano più frequentemente in infermeria. Abbiamo sperimentato un'assistenza medica da remoto. Gli infermieri possono fare da supporto ai detenuti e collegarsi da remoto con un medico per dare l'assistenza sanitaria di base.
Abbiamo ben note le difficoltà della medicina penitenziaria, dalla carenza di personale interno alla difficoltà di organizzare traduzioni in ospedale con il conseguente allungamento dei tempi delle prestazioni. Quali sono gli obiettivi di questo progetto?
Aumentare quella che è la presa in carico, quindi quello che prova il detenuto, perché appunto sperimentando la telemedicina è venuto fuori che loro ovviamente preferiscono la visita in presenza, quindi o all'interno dell'infermeria o all'interno degli ospedali. Avere un medico davanti a uno schermo non è una cosa così gradita e il nostro progetto ha come obiettivo quello di essere nello stesso ambiente, un ambiente familiare, un ambiente dove sì, seppur non nella stessa stanza in presenza, ma almeno virtualmente ci si senta insieme e vicini.
State sperimentando questa iniziativa con 5 detenuti dell'istituto di Chiavari. Come sta andando? Qual è il loro feedback?
Questo spazio che abbiamo creato virtualmente, abbiamo ricreato quella che era l'infermeria di Chiavari, rendendola un ambiente un po' più familiare, un po' più carino, ma abbiamo lasciato volontariamente la possibilità di uscire da questa infermeria in un ambiente aperto. Quindi devo dire che all'inizio è stata presa come quasi un gioco. Loro cercano sempre, io dico, di evadere dall'infermeria per guardare all'esterno cosa c'è in questo ambiente virtuale, ma anche se loro fanno, diciamo, chilometri in questo spazio virtuale, rimangono comunque connessi e rimangono comunque collegati con l'operatore che riesce a effettuare le proprie domande, i propri quesiti e comunque continua a esserci un dialogo.
Quali i prossimi passi di questo progetto e l'applicazione all'ambito della salute mentale, oggi più che mai fondamentale in carcere, visti anche i dati sui suicidi?
Lo stiamo già sperimentando con un gruppo ristretto di detenuti, cioè ampliare l'offerta alla maggior parte dei detenuti presenti negli studi di Chiavari. Lo step finale è quello che ci ha portato a voler sperimentare questa cosa, ovvero questa infermeria ricostruita virtualmente, sopra la scrivania dove si effettuano i colloqui, presenta una lavagna virtuale, dove stiamo sperimentando un algoritmo che permetterà simultaneamente la traduzione tra quello che viene detto dall'operatore sanitario e dal detenuto. Quindi in questa lavagna in figura potrà parlare con la propria lingua e in diretta verrà tradotto il dialogo, così da permettere una comunicazione più efficace. L'ulteriore step è quello di applicare questa metodica, questa possibilità anche appunto al tema di rischio suicidario. Noi abbiamo di recente rinnovato il nostro protocollo che prevede una scheda di rilevazione del rischio all'ingresso e una rivalutazione dopo 10-15 giorni. Vorremmo provare proprio a livello di studio a fare la prima visita in presenza e a ripetere questa rilevazione del rischio proprio di default all'interno del metaverso per vedere la differente percezione nei due ambiti.
Nelle scorse settimane il Consiglio d'Europa, che è la principale organizzazione europea di difesa dei diritti umani, è intervenuta sull'uso in carcere dell'intelligenza artificiale, stabilendo che questo debba essere legittimo e proporzionato e raccomandato solo se contribuisce alla riabilitazione degli autori di reato. Lei che ne pensa?
Mi ha fatto piacere leggerla. Noi ci siamo chiesti, ma quello che stiamo facendo è giusto e corretto? Il fatto che appunto il Consiglio Superiore abbia scritto delle regole, questo, come dire, ci è di aiuto, perché ci sta dicendo che state facendo una cosa che va fatta, va fatta con delle regole, e è importante farlo in maniera non discriminatoria, farla con un fine ben preciso e soprattutto farlo in maniera sicura. Proprio per questo nell'ambiente che ne abbiamo creato è totalmente sicuro dal punto di vista della privacy, e l'altra cosa che noi facciamo è chiedere il consenso al detenuto prima di sperimentare questa realtà virtuale.
Anche se non puoi, tu sorridi.
E ora qualche notizia in breve. Si è svolto qualche giorno fa nella casa circondariale di Sollicciano a Firenze l'evento Usci Rai Giocando, voluto da WISP Firenze e da TGR Toscana. A confrontarsi in una partita di calcio i giornalisti della redazione Rai Toscana contro la Sollicianese, squadra coordinata da WISP Firenze che schiera alcuni detenuti della struttura. L'idea è far partecipare questa formazione a un vero campionato a partire dal prossimo settembre. Intanto, per la cronaca, l'incontro è finito 5-3 per la Sollicianese. Ancora sport, quello del progetto Una comunità in movimento, promosso dall'Unione Sportiva ACLI, che negli istituti di pena marchigiani di Ascoli Piceno, Fossombrone e Fermo ha portato calcio, tennis da tavolo, scacchi e ginnastica, ma soprattutto l'importanza dello sport come strumento di sviluppo delle relazioni sociali e di riduzione delle malattie. L'iniziativa, grazie al contributo economico della Regione Marche e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, è stato rinnovato anche per il 2025. Poco prima di Natale, nella casa circondariale di Busto Arsizio, Varese, è partito un corso di formazione da 140 ore per operatore dell'abbigliamento, cui stanno partecipando 12 detenuti. L'iniziativa, promossa dall'azienda tessile Grassi S.P.A. di Lonate Pozzolo, si pone l'obiettivo di creare una linea di confezione all'interno dell'istituto di pena. Al termine del corso, a febbraio, due dei partecipanti saranno assunti con regolare contratto, gli altri riceveranno un attestato spendibile in altri percorsi di reinserimento lavorativo. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non hanno padrone come me, attorno a me.
Profundo e questo sole da New York mi sveglia nel mattino, ma non sei qui vicino, eh no, e vorrei dormire ancora un po', mentre volano le foglie di questo tour, che intanto poi le porto fino a Saturno.